L'Apocalisse di Giovanni, con commento di padre Lino Pedron, capitolo 14. Un Vangelo eterno.
E vidi, ecco, l'agnello in piedi sul monte Sion, e insieme a lui 144.000 persone, e recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. E udì una voce che veniva dal cielo, come un fragore di grandi acque e come un rimbombo di forte tuono. La voce che udì era come quella di suonatori di cetra, che si accompagnano nel canto con le loro cetre. Essi cantano come un canto nuovo davanti al trono e davanti ai quattro esseri viventi e agli anziani. E nessuno poteva comprendere quel canto se non i 144.000. I redenti della terra. Sono coloro che non si sono contaminati con donne. Sono vergini. Infatti, e seguono l'agnello dovunque vada. Questi sono stati redenti tra gli uomini come primizie per Dio e per l'agnello. Non fu trovata menzogna sulla loro bocca. Sono senza macchia. E vidi un altro angelo che volando nell'alto del cielo recava un Vangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva a gran voce: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e le sorgenti delle acque. E un altro angelo, il secondo, lo seguì dicendo: È caduta Babilonia la grande, quella che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino della sua sfrenata prostituzione. E un altro angelo, il terzo, li seguì dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua statua e ne riceve il marchio sulla fronte o sulla mano, anch'egli berrà il vino dell'ira di Dio, che è versato puro nella coppa della sua ira, e sarà torturato con fuoco e zolfo al cospetto degli angeli santi e dell'agnello. Il fumo del loro tormento salirà per i secoli dei secoli e non avranno riposo né giorno né notte quanti adorano la bestia e la sua statua e chiunque riceve il marchio del suo nome. Qui sta la perseveranza dei santi che custodiscono i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, d'ora in poi, beati i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. E vidi, ecco una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno simile a un figlio d'uomo, Aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata. Un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che era seduto sulla nube: «Getta la tua falce e mieti! È giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura!» Allora colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. Allora un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo, tenendo anch'egli una falce affilata. Un altro angelo, che ha potere sul fuoco, venne dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata: «Getta la tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature!» L'angelo lanciò la sua falce sulla terra, vendemmiò la vigna della terra e rovesciò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. Il tino fu pigiato fuori della città e dal tino uscì sangue fino al morso dei cavalli, per una distanza di 1600 stadi.
Commento: l'Apocalittico è un uomo in crisi di fronte alla storia del suo tempo. Nel frammento di storia nel quale vive, non vede segni di speranza, né appigli per una soluzione, e allora si immerge in una visione universale della storia che egli legge con una fondamentale certezza. Questo mondo è votato alla rovina, ma sulle rovine di questo mondo ne sorgerà un altro. Dio ha creato due eoni, due tempi, non uno. Questo mondo, che sembra solido, è in realtà fragile e Dio sta per farlo crollare. Anche l'Apocalisse di Giovanni si muove in questa atmosfera. Riassumiamo quanto abbiamo visto finora. Le lettere alle sette chiese, rileggere i capitoli 2 e 3, avevano lo scopo di preparare i cristiani a una prova terribile che Giovanni vedeva avvicinarsi. In seguito abbiamo capito che si trattava della persecuzione dell'impero romano, che avrebbe costretto la comunità cristiana a scegliere fra l'adorazione del Signore Gesù e l'adorazione del Signore Cesare. Abbiamo anche capito che la donna e il bambino e i loro seguaci sono protetti da Dio, ma non tolti dal mondo, e che Satana è sconfitto in cielo, ma è ancora attivo in terra e si incarna nelle potenze idolatriche che di volta in volta dominano la scena del mondo e pretendono di sostituirsi a Dio. Di qui la domanda: il popolo di Dio saprà resistere? La risposta è una descrizione anticipata della vittoria del popolo di Dio. Questa visione dei 144.000 va letta insieme alla precedente visione di capitolo 7, verso 18. Sembra una ripetizione, ma qui ci sono delle indicazioni più precise. I 144.000 vittoriosi sono definiti vergini. Non si sono contaminati con donne, sono vergini. La verginità va qui intesa, come anche altrove nella Bibbia, in senso metaforico. Vergine è colui che rifiuta di prostituirsi all'idolatria. Non si tratta dunque di un gruppo di celibi, ma del popolo di Dio che si è sottratto al fascino dell'idolatria del drago e delle due bestie. E difatti portano il nome dell'agnello e non della bestia. Loro signore è il Cristo, non il Cesare. Seguono l'agnello dovunque vada, vivono la sequela del Cristo. E nella loro bocca non c'è menzogna. La verità non è semplicemente l'assenza di bugie e la sincerità nelle parole, ma la sincerità dell'esistenza. Menzognero è colui che imposta la vita su falsi valori. Sincero è colui che imposta la vita sui valori veri, quelli evangelici. Le caratteristiche che definiscono i vittoriosi sono dunque le caratteristiche evangeliche dei discepoli. Nulla di più e nulla di meno. I 144.000 sono definiti come primizie. Sono stati riscattati tra gli uomini quali primizie per Dio e per l'agnello. Rileggere il capitolo 14, verso 4. Le primizie sono i frutti maturati per primi e indicano che anche il resto della mietitura è prossimo a maturazione. I 144.000 sono dunque un numero limitato che fa presagire una moltitudine molto più grande. L'Apocalisse è tutta pervasa da inni liturgici. Essi svolgono diverse funzioni, un po' come il coro nella tragedia greca. Sono la risposta di fede e di ringraziamento nei confronti dell'azione salvifica di Dio, della sua vittoria su Satana. Sono professione di fede in Dio e in Cristo, e quindi un rifiuto dell'idolatria. Sono anticipazioni del risultato finale della storia. In questo brano non è indicato il contenuto del canto. Sarà trascritto soltanto alla fine del libro, in capitolo 19, versi da 1 a 10. La visione è soltanto un'anticipazione del compimento futuro e come tale va letta. Si tratta di un canto nuovo. Di un canto nuovo si era già parlato in capitolo 5, verso 9, ma è soprattutto nel capitolo 21 che il motivo della novità si presenterà con una certa insistenza. Vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Capitolo 21, verso 1. E vidi la città santa, la nuova Gerusalemme discesa dal cielo. Sempre capitolo 21, verso 2. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, faccio nuove tutte le cose. Capitolo 21, verso 5. Si tratta della novità del mondo di Dio, un mondo che in pienezza è nel futuro, ma che già ora è anticipato. È la novità escatologica che al mondo sfugge e che solo i discepoli scorgono, che è promessa ai vittoriosi e che è rifiutata agli idolatri. Cantavano un canto nuovo e nessuno poteva impararlo se non i 144.000, quelli che sono stati riscattati dalla terra. Dopo questa prima visione, Giovanni riprende la visione del piccolo libro. Ma mentre là si parlava del mistero di Dio, qui si parla di un Vangelo eterno. La scena non intende essere soltanto una ripresa di motivi già accennati, ma un'anticipazione di temi che occuperanno tutto il resto del libro: la caduta delle idolatrie, il giudizio, il mondo nuovo. Il messaggio della scena risulta di tre parti. Un avvertimento: temete Dio, dategli gloria, adorate colui che ha creato il cielo e la terra. Poi un fatto: è caduta Babilonia. Infine una minaccia: chi adora la bestia e la sua immagine berrà il vino del furore di Dio. Vangelo non è l'uno o l'altro di questi tre elementi, ma il loro insieme. E questo Vangelo è eterno, cioè immutabile e definitivo. Le vicende degli uomini non possono annullarlo. Vangelo significa notizia consolante. Esso non può perciò esaurire il suo significato in un avvertimento. né tantomeno in un giudizio. Ci deve essere un fatto che possa dirsi veramente lieto e consolante. Nel nostro caso il fatto consolante è la caduta di Babilonia. È un motivo già ampiamente presente nei profeti, dai quali Giovanni lo deriva. È caduta Babilonia e tutte le statue dei suoi idoli sono in frantumi per terra. Confrontare il libro di Isaia, capitolo 21, verso 9. All'improvviso, Babilonia è caduta, ridotta a pezzi. Confrontare il libro di Geremia, capitolo 51, verso 8. Già nei profeti, specialmente in Isaia, il tema è molto più ampio dei fatti precisi che riguardano l'impero babilonese. La caduta di Babilonia è un esempio o una illustrazione di una legge generale. Il vero tema è il giudizio di Dio sulla storia. Così è anche nell'Apocalisse, dove la caduta di Babilonia è uno dei temi più ricorrenti e importanti della seconda parte del libro. La tradizione apocalittica giudaica usava Babilonia come pseudonimo di Roma. Lo stesso fa Pietro nella sua prima lettera, in capitolo 5, verso 13. La Chiesa degli Eletti, che è in Babilonia, vi saluta. Anche l'Apocalisse usa il nome Babilonia per intendere Roma, come appare chiaro in capitolo 17, verso 9. Le sette teste sono i sette colli sui quali è adagiata la donna. A questo punto possiamo trarre una conclusione. La lieta novella è molto semplice. Roma, proprio nel più bello della sua apparente vittoria, in realtà è già sconfitta. E in tutto questo c'è una grande ironia. Vangelo era un termine particolarmente usato nell'ambito del culto imperiale. Dall'imperatore ci si attendeva salvezza e pace, e la sua salita al trono, o un suo decreto, o una sua visita, erano detti lieta notizia, Vangelo. Per l'Apocalisse, al contrario, la lieta notizia è la caduta dell'impero e la liberazione degli uomini da simili fatue illusioni. Non soltanto Babilonia è destinata a frantumarsi, ma anche tutti gli uomini che sono stati conniventi con le sue idolatrie saranno sottoposti al giudizio di Dio. Per descrivere il castigo, Giovanni ricorre a due immagini classiche della letteratura biblica. Anzitutto, la sorte toccata a Sodoma e Gomorra. Il Signore fece piovere sopra Sodoma e Gomorra fuoco e zolfo e distrusse tutte quelle città e tutta la pianura e tutti gli abitanti. Abramo, volgendo lo sguardo verso Sodoma e Gomorra, vide che dalla terra si alzava un fumo simile al fuoco di una fornace. Confrontare il libro della Genesi, capitolo 19, verso 28. L'episodio è ripreso più tardi da Isaia come esempio del castigo di Dio sui malvagi. I suoi torrenti si muteranno in pece, la sua polvere in zolfo, la sua terra in un braciere. Brucerà giorno e notte e il suo fumo salirà per sempre. Confrontare il libro di Isaia, capitolo 34, versi 9 e 10. Una seconda immagine è la visione della Geenna e della valle dell'Innon, nella quale erano bruciate le immondizie che ogni giorno venivano portate fuori da Gerusalemme. Immagini dunque che significano il castigo, ma che in nessun modo vogliono essere una descrizione realistica dell'inferno. Queste immagini saranno riprese più avanti in capitolo 19 verso 20 e in capitolo 20 verso 10. All'annuncio dei tre angeli fa seguito, a modo di conclusione, un commento sapienziale, confermato e precisato da una voce celeste e da un intervento dello Spirito. Di questi commenti che insegnano al lettore l'atteggiamento da assumere, ne abbiamo già trovati due nel capitolo precedente. Uno ricordava la pazienza e la fede, l'altro la sapienza. Sono i due atteggiamenti fondamentali che la comunità deve concretamente far propri. La saggezza di valutare gli avvenimenti in modo diverso dal mondo e l'opposizione perseverante nei confronti delle seduzioni, dei falsi valori e di tutte le potenze che vorrebbero imporli. Una voce celeste proclama la seconda delle sette beatitudini che troviamo nell'Apocalisse. Beati i morti che muoiono nel Signore sin d'ora. Morire nel Signore è una frase tipica del Nuovo Testamento. Questi beati sono i martiri e tutti coloro che sono vissuti nella fedeltà al Signore sino alla morte. Non si sono lasciati ingannare dal mondo, hanno creduto e hanno operato il bene. Per questo sono già ora nel riposo di Dio. Il testo riecheggia la frase di Gesù: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Confrontare il Vangelo secondo Matteo, capitolo 11, verso 28. Il capitolo 14, e in particolare i versi che vanno da 14 a 20, è, in un certo senso, la conclusione dei capitoli 12 e 13. Nel capitolo 12 abbiamo sentito che il drago è stato vinto in cielo, ma che ancora sta perseguitando la comunità cristiana interna. Nel capitolo 13 c'è stata descritta la forma storica in cui il drago si incarna, l'idolatria politica e l'ideologia che la sostiene. Nel capitolo 14 viene descritta anticipatamente la sorte di coloro che rimangono fedeli a Cristo e la sorte di coloro che invece adorano la potenza del drago. La narrazione si sviluppa in tre quadri: il trionfo dell'agnello sul monte Sion, circondato dai 144.000 che portano scritto sulla fronte il suo nome, l'annuncio della caduta di Babilonia, la mietitura e la vendemmia. Quest'ultima parte del capitolo 14 ci presenta il giudizio finale. La descrizione del figlio dell'uomo sulla nube non lascia dubbi: è la venuta del Signore nella parusia. Giovanni ci ripropone un insegnamento tradizionale. Sulla base di Gioele, capitolo 4, verso 13, si muovano e salgano le nazioni alla valle di Giosafat. Là mi assiderò per giudicare tutti i popoli confinanti. Prendete la falce, perché la messe è matura. Venite, premete, perché il torchio è pieno. I tini traboccano, tanto la loro malizia è grande. Egli ha riunito i vari elementi già presenti nel Nuovo Testamento: la venuta finale del figlio dell'uomo per il giudizio definitivo, confrontare il Vangelo secondo Marco, capitolo 13, verso 26, e la venuta degli angeli con il compito di togliere tutti gli scandali e gli operatori di iniquità, confrontare il Vangelo secondo Matteo, capitolo 13, verso 41. Versi da 1 a 5. La descrizione di gravi e imminenti pericoli che minacciano la comunità cristiana, capitolo 13, suscita la domanda se il popolo di Dio sarà capace di resistere. Giovanni riceve la risposta in una nuova visione. Egli vede sul monte Sion l'agnello circondato dalla grande schiera di coloro che gli appartengono. Sion è il luogo dove il Messia apparirà per salvare Gerusalemme e giudicare i nemici. In questo versetto si fa il nome di Sion per designare il luogo della protezione di Dio. senza precisare se si trova in cielo o sulla terra. Intorno all'agnello si raccolgono i 144.000 che portano il segno della loro appartenenza a lui. Si distinguono così dai seguaci della bestia che ne hanno ricevuto il marchio. Il fragore di molte acque e il rimbombo del tuono indicano la maestà divina dell'agnello. Dalla liturgia celeste sale ai 144.000 l'inno di lode. Non viene detto nulla per ora sul contenuto di questo canto. Solo alla fine del libro, capitolo 19, versi da 1 a 10, saranno trascritti letteralmente gli inni di vittoria cantati dall'infinita moltitudine. Di questa moltitudine è detto prima di tutto che non si sono contaminati con donne, ma sono rimasti vergini. Nell'Antico Testamento l'impudicizia e la fornicazione significano in senso traslato la disobbedienza a Dio e l'apostasia. La comunità cristiana invece è la sposa di Cristo e gli viene presentata come una vergine casta. Confrontare la seconda lettera ai Corinti, capitolo 11, verso 2. I 144.000 che sono rimasti vergini rappresentano l'intera Chiesa che è rimasta fedele nella grande tentazione e non si è prostituita al culto degli idoli. Essi non hanno adorato la bestia, ma seguono l'agnello dovunque vada. I 144.000 sono stati riscattati tra gli uomini come primizia per Dio e per l'agnello. Come si consacravano a Dio i primi frutti del raccolto perché esso gli appartiene interamente, così il popolo di Dio è proprietà sua e di Cristo, separato dal resto dell'umanità e offerto come primizia, perché tutti gli uomini appartengono a Dio. Infine essi si distinguono dal mondo della menzogna perché dicono la verità. Nella loro bocca, come in quella del Signore Gesù, servo di Dio, non c'è inganno. Gli animali che venivano offerti a Dio dovevano essere senza macchia. Così anche i 144.000 sono consacrati a Dio e all'agnello, come offerta senza difetto, come popolo di sua proprietà. Versi da 6 a 13. Il contenuto del Vangelo eterno predicato dall'angelo è un appello alla penitenza e a rendere onore a Dio Creatore in vista dell'ora imminente del giudizio. Con ciò non si esprime una predicazione specificamente cristiana, ma si chiede la dedizione all'unico Dio. Un altro angelo proclama con solenni parole dei profeti che il giudizio sulla grande città di Babilonia è stato compiuto. Nell'Antico Testamento Babilonia è spesso considerata come la città dell'impietà per eccellenza. Qui è usata come pseudonimo di Roma. La capitale dell'impero è condannata perché ha ubriacato tutti i popoli con la sua idolatria. Il terzo angelo pronuncia la condanna che colpirà tutti coloro che hanno adorato la bestia e la sua immagine, ossia tutti quelli che hanno aderito al culto dell'imperatore. Anticamente le città empie di Sodoma e Gomorra erano state annientate con fuoco e zolfo. Tale sarà la punizione di coloro che hanno adorato la bestia. La serie degli annunci si conclude con un appello rivolto alla comunità. È necessario perseverare e dimostrarsi costanti nel rimanere fedele ai comandamenti e alla fede in Gesù. Una voce dal cielo, a conferma di questa esortazione, proclama: beati quelli che d'ora innanzi muoiono nel Signore. Lo Spirito riprende questa beatitudine e vi aggiunge una promessa. Ai cristiani che muoiono è promesso il riposo dalle loro fatiche ed essi entreranno nella patria celeste del popolo di Dio. Secondo la concezione giudaica, le opere dell'uomo compaiono davanti al tribunale di Dio in veste di testimoni. Il dovere delle buone opere, collegato al dovere di credere, forma un'unità di fede e di opere. Tutto il Nuovo Testamento ne sottolinea l'importanza. Per esempio, la lettera di San Giacomo, capitolo 2, versi da 14 a 26. Versi da 14 a 20. Il triplice annuncio del giudizio è seguito dall'apparizione del Figlio dell'uomo. Nella sua qualità di re, egli ha il capo adorno di una corona d'oro e reca in mano una falce affilata, segno della sua funzione di giudice. Un altro angelo viene ora dal Tempio del Cielo, ossia da Dio, e reca al Figlio dell'uomo un ordine. Gli comanda, con le parole di Gioele, capitolo 4, verso 13, di dare inizio al raccolto, che qui va inteso nel senso figurato di giudizio. Il Figlio dell'uomo getta la sua falce sulla terra e subito il raccolto è fatto. L'apparizione del Figlio dell'uomo dà inizio al giudizio che dovrà essere compiuto dagli angeli. Dopo la mietitura viene la vendemmia, che è anch'essa, secondo Gioele, capitolo 4, verso 13, un'immagine del giudizio. L'uva è gettata nel gran tino dell'ira di Dio. Questo annuncio di giudizio ha poi la sua corrispondente realizzazione nella condanna dei nemici di Cristo, che sono la bestia e il falso profeta. L'uva nel tino viene pigiata fuori della città. Secondo le attese dell'apocalittica giudaica, il giudizio dei popoli avrebbe dovuto aver luogo nella valle di Giosafat, nelle immediate vicinanze di Gerusalemme, mentre Israele sarebbe rimasto al sicuro nella santa città. Questa concezione è ripresa in questo passo. Il giudizio contro gli increduli si effettua fuori delle città. La dimensione di questo giudizio torchiatura è tale che il sangue che esce dal tino raggiunge l'altezza delle briglie dei cavalli, come si legge nell'Apocalisse di Enoch, capitolo 100, verso 3. I cavalli cammineranno immersi fino al petto nel sangue dei peccatori e i carri vi saranno sommersi per tutta la loro altezza. C'è qui un accenno ai cavalli dell'esercito che accompagna il Messia e che trionfano sull'esercito della bestia. Il campo di battaglia si estende per 1600 stadi. Questo numero va considerato come un multiplo di 4, che è il numero cosmico, i 4 punti cardinali, e sta a indicare l'enorme estensione del giudizio. Tutto il mondo deve comparire davanti al trono di Dio e all'agnello. Ma la comunità cristiana è al sicuro sul monte Sion.